la fatica che abbiamo, che stiamo provando noi preti nel preparare questa predicazione e la relativa fatica che chiediamo anche a voi, no? È un'illustrazione chiara dei grossi problemi e anche delle confusioni, francamente, delle confusioni che proviamo quando ci poniamo di fronte ai problemi della povertà, della ricchezza, dell'economia, dei rapporti sociali, così come sono, come si presentano in questa città, in questa civiltà nostra. Perché l'intenzione nostra era quella molto semplice, sembra, no? Era quella di trovare alcuni gesti, alcune vie per la comunità e per noi di fare la carità. Alcune vie appunto per la pratica della povertà. Perché la povertà è appunto per un verso quella realtà che umilia in infiniti modi un sacco di gente. La povertà è quella debolezza, è quella disgrazia che colpisce un sacco di uomini e li rende più poveri appunto. Ma d'altra parte la povertà è anche una virtù. Cioè quella virtù grazie alla quale ci si accorge della povertà degli altri e gli si va incontro, ci si fa poveri per aiutare i poveri. Ecco, noi cristiani lo sappiamo bene questo duplice significato di poveri, no? Noi che siamo invitati a questo atteggiamento da ciò che ha fatto il nostro Signore Gesù, che da ricco che era si fece povero per noi. E per questo allora il Vangelo dichiara simili a Dio, quelli che seguono Gesù, i discepoli di Gesù, li dichiara beati perché sono poveri, beati i poveri. E d'altra parte Gesù mette in guardia contro il lusso, la povertà, l'offesa, contro le ricchezze appunto che rischiano di incitare all'egoismo, alla chiusura. E suggerisce come primo atteggiamento del cristiano l'attenzione ai poveri, ai più piccoli, agli esclusi. Quindi, in fondo, sarebbe semplice venire qui e dire a tutti noi, di dire, guardate che se vogliamo andare dietro a Gesù dobbiamo essere poveri. E d'altra parte l'essere poveri ha una misura sul fatto che veramente aiuti i poveri. Però prova a dire sta cosa qui, a sta gente qui che siamo noi. Se ne parlava tra preti un paio di settimane fa, ma se noi chiedessimo alla gente che venire in chiesa vuol dire diventare poveri, non viene più nessuno. Appunto la proposta della povertà si trova subito paralizzata, ancora prima di nascere. Che cosa si può chiedere di serio, di praticabile verso la povertà a questa gente che vive in una società capitalista, ricca, abbondante? O ti accontenti di un predichino che fa venire così all'orecchio qualche buon sentimento e poi buonanotte ai suonatori? Oppure racconti commuovendo qualche gesto di qualche eroe, Madre Teresa di Calcutta, San Francesco, appunto, qualche eroe? Oppure è possibile cercare le vie di una testimonianza ispirata al Vangelo, che però si fa carico del fatto che i cristiani sono dentro una storia, una civiltà con tutti gli altri. E quindi si predica il Vangelo a gente che ha certi stili di vita. E quindi si prende veramente in conto su come noi viviamo, su come ci appropriamo delle cose e del denaro, su come strutturiamo i rapporti sociali, su come ci facciamo carico del bene comune, in particolare dei poveri. E allora il discorso diventa molto più complesso, E diventa anche molto più vero per alcuni versi, solo che è talmente complesso che non lo rendiamo vero, lo lasciamo là nella sua complessità, facciamo finta di cavarcela, se nessuno viene a rimproverarci proprio di notte, a rovinarci il sonno, andiamo avanti così. Parlare di povertà cristiana e di carità in una società come questa è complicato in una società dove persino fare un piccolo gesto di elemosina è complicato. Vi faccio un esempio che fa capire tutto, secondo me. Dunque, arriva l'extracomunitario alla porta della canonica a chiedere un po' di euro. sapete cosa facciamo tutti, no? Cerchiamo di non farci trovare, di scappare, oppure te la risolvi di volta in volta, gli dai qualcosa ogni tanto, no? Però se ci pensi, certo, puoi andare avanti così e non pensarci. Ma se ci pensi, in realtà quest'uomo che arriva lì a questa porta ti porta in realtà tutta la complicazione della realtà economica, sociale e politica di questa civiltà, tutta. Beh, incomincia a essere un uomo che non ha denaro, la questione del denaro. Senza denaro uno non è niente, perché mancando il denaro si è esclusi dallo scambio, non si può comprare niente appunto, si è esclusi dallo scambio dei beni indispensabili. E per esempio normalmente questo qui non ha neanche la casa, non avendo i soldi non ha la casa. E perché non ha i soldi e la casa? Perché non lavora. Vai a lavorare, no? E si risolve tutto di fatti. Ma la questione del denaro, delle cose, dei beni e del lavoro è tutta la questione economica, è tutto il giro dell'economia che è in gioco lì. Vedremo, non è così semplice lavorare, trovare lavoro, avere soldi, comprare casa. Non è così semplice in questa società. D'altra parte, questo che arriva qui è di una cultura diversa e si trova in una città straniera. E quindi la sessualità, quindi il mangiare, il vestire, il rapportarsi agli altri, il viaggiare, l'aldilà, i discendenti, la cultura, il linguaggio, è un mondo completamente diverso, è un uomo che si è coltivato diversamente e la sua integrazione comporterà tutto un lavoro di ricomposizione culturale, di ricostruzione alla fine di un nuovo patto sociale, politico. Se lui vuol diventare cittadino di qua dovrà cambiare un sacco di cose, ma noi ne cambieremo pure tante, perché il patto sociale che parte dall'economico, dal denaro, casa, mangiare, in realtà poi diventa il contratto civile, che comprende la cultura, la religione, tutto, per cui i diversi si rispettano in una comunità, questa è la politica, no? E d'altra parte, per finire, questo poveretto che arriva qui, mi porta qui tutta quella parte del mondo, il terzo e il quarto mondo, povero e dominato, che viene a bussare alle porte del primo mondo, che è il mio. Quindi basta fermarsi un momento a pensare a un gesto di questo tipo, per trovarsi di colpo di fronte e addosso tutte le grandi questioni o sfide che il nostro mondo dovrà affrontare. Per questo la mia reazione è così impacciata, infastidita. Cerco di ignorare sta roba qui. Ma questo impaccio e questo fastidio è il riflesso di un impaccio e di un fastidio che riguarda tutta la civiltà. Noi non possiamo tutti fare gli struzzi. Questi sono esattamente i problemi che i nostri figli dovranno risolvere. E allora abbiamo pensato in questo primo passettino dentro queste grandi questioni di incominciare quasi a ricostruire la scacchiera, a destrutturare tutto il giocattolo della società umana, a partire dall'economico per venire al politico, per capire un po', per risalire all'ABC, agli elementi di base del rapporto dell'uomo con le cose, con gli altri, alle costruzioni economiche, sociali, politiche che costituiscono una società. E il punto di partenza, questo partiamo a ricostruire il giocattolo, il punto di partenza è proprio la povertà dell'uomo. Cioè se noi prendiamo alla radice il fenomeno umano, il fenomeno sociale, culturale, civile, se lo prendiamo alla radice noi troviamo un mendicante, che è l'uomo. Prendete un bambino appena nato, è l'esempio tipico del più povero dei poveri. Ma appunto non usciamolo. Il punto di partenza è che ogni uomo è un essere povero che manca e che può vivere solo grazie a altro. Non può vivere da sé, vive soltanto se altri gli vengono in soccorso. O, detto più positivamente, l'uomo è un essere di relazione, vive grazie alla relazione. Con che cosa, fondamentalmente? Beh, con la natura, quindi con l'aria, con l'acqua, con la terra, col fuoco, col cibo, con le cose, col vestito, con la casa. L'uomo è un essere di bisogno, anzi tutto bisogno di cibo, di vestito, di casa, di strumenti, senza i quali non è uomo. E come si fa a acquisire queste cose? Come siamo diventati uomini noi? Mediante il lavoro. Abbiamo alzato le zampe e abbiamo usato le mani, gli strumenti, per il lavoro. E questo ci ha allargato la testa, il cervello, ci ha fatto diventare uomini. È il lavoro. Ma questo non è vero solo per gli uomini primitivi delle caverne. È vero anche oggi. L'attività fondamentale per la vita dell'uomo è l'attività che gli permette di appropriarsi delle cose, e questa attività è il lavoro. Forse voi vi siete dimenticati che la grande legge che regge la nostra nazione è lo Stato italiano, che ci fa cittadini italiani. Sapete come inizia la Costituzione? Quella italiana è una repubblica fondata sul lavoro. Come a dire che anche la nostra Costituzione riconosce che senza lavoro, quindi senza denaro, senza cosa, l'uomo non è uomo. E il lavoro ha tutta una serie di significati, di valori, il primo dei quali è proprio questo, che l'uomo mentre lavora, per l'uomo primitivo è evidente, ma anche oggi è così, mentre lavora diventa uomo, è il valore della soggettività del lavoro, no? L'uomo produce il soggetto, il lavoro. E quindi la storia del lavoro è la storia dell'umanizzazione. Cioè noi siamo diventati uomini e restiamo uomini grazie al lavoro. Solo che questa impresa, diventare uomini lavorando, è tutt'altro che assicurata. Quando il lavoro manca, si resta esclusi dall'umanizzazione, dal processo di riconoscimento e dallo scambio sociale. E allora, per esempio, il problema della disoccupazione, del non riuscire a aver lavoro, o il problema della distribuzione diseguale del lavoro, qualcuno che lavora tanto, qualcuno che non riesce a trovare lavoro, qualcuno che in una fase della vita può lavorare, in altre fasi della vita non può lavorare. Qualcuno che sulla terra lavora tanto e qualcuno che invece in altre parti della terra o non lavora o lavora da schiavo o lavora da sfruttato. La disoccupazione e la distribuzione diseguale del lavoro è uno dei problemi più gravi della società umana e del nostro tempo. Non siamo più, non solo appunto... Se tu guardi il mondo, perché la differenza tra i paesi ricchi e i paesi poveri è differenza fondamentalmente delle possibilità di lavoro. Del capitale, certo, degli strumenti, della tecnica, certo, e di possibilità appunto di lavorare. Ma anche da noi. I nostri genitori sono cresciuti nel dopoguerra, in una società industriale, nella quale il lavoro era un fattore decisivo nel dar senso alla vita. Hanno campato per che cosa i nostri genitori? Per far su tutti l'appartamento, per comprarsi gli elettrodomestici, la televisione, i vestiti, la macchina. La loro vita si è spesa in quella direzione lì. L'economico era a servizio del sociale. Ma non è più così. I nostri figli entrano in una società nella quale il lavoro è sempre più incerto, ha sempre meno senso. Il lavoro è ripartito in maniera sempre più diseguale, genera differenze e conflitti. In questo senso il valore e la ridistribuzione del lavoro sarà un problema grave per i nostri figli, gravissimo. E quindi bisognerà inventare nuovi di lavorare che distribuiscono il lavoro in maniera diversa. Non parlo solo del problema femminile, parlo del problema dei giovani, parlo del problema dei pensionati, il problema delle pensioni. Dobbiamo ripensare tutte queste cose qui, perché siamo animali che vivono del lavoro, appunto. O il fatto degli immigrati che prendono il posto dei lavori che noi non facciamo più. Ma questo ristruttura tutto il sociale. Un altro aspetto del lavoro, l'aspetto cosiddetto strumentale, sono tutte cose semplicissime, vedete, ma a cui noi non badiamo mai, che sono decisive invece. La dottrina sociale della Chiesa si costruisce su queste cose qui, su che cosa? Un altro aspetto del lavoro umano è lo strumento, che è una prolungazione delle mani, dalla zappa, dal chiodo con cui si ara, usando il bue, no? Fino agli strumenti più sofisticati della tecnica. Lo strumento è appunto una grande potenzialità per lavorare meglio, per lavorare di più, per lavorare più efficacemente. Ma lo strumento introduce anche un potere. La macchina, che è uno strumento dell'uomo, a un certo punto può soffocare l'uomo. Noi lo vediamo nel traffico, per esempio. Abbiamo studiato la macchinina per spostarci, questa ci sta incastrando nelle città. No. Ma questo vale per tutto. E difatti un altro dei grandi problemi del lavoro è la tecnica. La tecnica che ha accompagnato sempre il cammino dell'uomo ha avuto nei tempi moderni uno sviluppo impressionante e ha avuto dei frutti incredibili. Ha creato questa società degli innumerevoli prodotti, no? Una possibilità quasi infinita di produzione. Ma la tecnica in questa maniera sta introducendo dei rischi gravissimi, ve ne cito due. Il primo è che la tecnica ci fa correre il pericolo addirittura di distruggere la natura. Cioè i nostri strumenti sono diventati tanto potenti che ormai stanno distruggendo la natura. La natura non è più una realtà infinita da cui attingere, è una cosa che si sta esaurendo. Pensate, noi stiamo consumando tutto il petrolio, i nostri figli speriamo che trovino qualcos'altro, se no stiamo rovinando tutta l'aria, speriamo che i nostri figli campino senza respirare, se no li ammazziamo tutti. Allora l'esaurimento delle risorse, gli squilibri ecologici, la minaccia delle specie con le manipolazioni genetiche, sono tutti risultati perversi di un eccesso di potere della tecnica. È tutta una balla che l'uomo la controlla, basta usarla bene. È una balla! La tecnica sta distruggendo l'ambiente dell'uomo. Se sto animaletto esaltato dalla tecnica non capisce di limitare il potere, si distrugge. Come sta facendo? L'altro problema è della tecnica è che in un mondo di cose, di macchine, in un mondo di tecnica, l'uomo rischia di espropriarsi, di dimenticare se stesso, la cura della dimensione più umana. L'immagine del traffico della città è sintomatico di questo, no? Dovrebbe servire a viaggiare dentro da uomini, in realtà ci imbestialisce, no? La macchina appunto imbestialisce. E poi c'è un altro aspetto del lavoro che ci sta soffocando, l'aspetto oggettivo del lavoro. Dicevo prima soggettivo, il lavoro crea il soggetto, ma c'è anche l'aspetto oggettivo, che il lavoro produce delle cose, che è bello, no? Il frutto del lavoro, sono i prodotti del lavoro. Che è bello nella misura in cui le cose servono a soddisfare i bisogni delle persone, il cosiddetto valore di uso delle cose. E nelle società povere è così. L'uomo ha come prima preoccupazione quella di soddisfare i bisogni vitali, il vestito, il cibo, la casa, l'istruzione, appunto. Ma nelle società della sovrabbondanza, quando la macchina continua a produrre e non può smettere di produrre, allora bisogna inventare. Accanto ai bisogni di base, bisogna creare nuovi bisogni artificiali, comandati solo dall'esigenza di consumare le cose prodotte. E così nasce la società consumistica, che è quella costretta a produrre incessantemente cose, anche se non servono, anzi fanno danno. C'è tutto il problema dello smaltimento che non riusciamo più neanche a risolvere, no? Quindi non risponde più la cosa ai bisogni degli uomini, i quali invece sono ridotti a essere dei consumatori delle cose, si diventa schiavi della produzione e consumazione delle cose. Allora la quantità delle cose non è più in funzione dell'uomo, ma in funzione del tenere in piedi la macchina della produzione e soprattutto della distribuzione, ed è il re di questa faccenda che diventa il mercato. Il mercato serve a diventare un po' più ricchi in certe fasi, ma poi non possiamo diventare schiavi del mercato, ci bungerà tutti. Se l'uomo deve restare superiore al mercato, deve controllarlo, sto demone qui. In una società in cui si investono valori e capitali per produrre le cose, il valore della cosa non è più determinato in base alla necessità e ai bisogni, ma al valore di scambio. La logica economica diventa l'unica logica, diventa la logica determinante, e in questa logica tutto è considerato come merce. Cioè le cose non sono valutate in base alle loro qualità intrinseche, soprattutto non in base alla necessità che gli uomini ne hanno. Se uno non ha i soldi crepa, ma in base a un elemento esterno della domanda e dell'offerta, cioè del mercato, e alla fine del denaro, che diventa il vero re di questo mondo di cose, perché il denaro è capace di valere tutte le cose, il suo valore simbolico, no? Il fatto che il denaro è equivalente a tutto. E diventa un re despota, soprattutto in una società dove i movimenti finanziari sono sempre più ciechi e sempre più globalizzati. Ci sono spostamenti di denaro che avvengono in base a chissà quali interessi, che modificano delle economie intere. Qui siamo alla pazzia, appunto. Cioè, questi sono tutti elementi di una realtà incontrollabile. E noi non dovremmo mai perdere di vista che le cose che servono appunto per vestirsi, per mangiare, per abitare, e poi diventano autoproducente, se diventano solo valore di mercato, che le cose in realtà hanno radicalmente un valore di legame, il valore simbolico che ha la cosa, cioè il valore di essere a servizio dell'uomo e dei legami che costruiscono l'umanità. A partire proprio da questa realtà fondamentale di base, che è la società economica, la quale però la sua base è una società egoista e conflittuale. Cioè, ciascuno di noi non è che va a modificare le cose per mangiare e far la sua casa, va insieme agli altri, e questo fa nascere una società che si scambia i beni, ma che fa nascere continuamente anche il conflitto. Perché? Il lavoro di appropriazione fa nascere subito l'idea di proprietà. Questo è mio, ma dire mio vuol dire che non è tuo. La proprietà introduce l'esclusione subito. E allora in questa competizione chi vince? Il più forte, il padrone. Se io sono furbo, se io ho più mezzi per partire, se io ho più pelo sullo stomaco, rendo l'altro schiavo di me. È un gioco tra padrone e schiavo, l'economia, sempre. C'è chi ha più potere e c'è chi è schiavo di chi ha più potere. Salvo che poi lo schiavo col tempo, se è capace di acquisire i mezzi di produzione e i mezzi di lavorare, diventa lui padrone e rende schiavo il padrone. Il cambiamento dell'ancien regime, tutti i cambiamenti di economia, sono cambiamenti di potere. Cioè lo schiavo diventa padrone, il padrone schiavo a sua volta, ingenerando una storia continuamente di conflitti, raffigurati da questa dialettica, il servo-padrone. Allora se l'uomo non vuole soccombere a questa violenza generalizzata, e ha sempre fatto così fin dall'inizio, deve organizzare i fini propri dell'economia, che sono sempre particolari e sono sempre interessati e conflittuali, deve organizzare l'appropriazione delle cose grazie alla parola che riconosce l'altro, e grazie a un contratto generale, la volontà contrattuale, grazie al patto politico, che stabilisce dei diritti, che stabilisce dei riconoscimenti, che stabilisce la giustizia come criterio. Il patto politico che esercita il potere contro la violenza, modera la violenza, gestisce i conflitti e ricerca il bene comune possibile. cercando di trasformare il conflitto, che se lasciassimo l'economia è solo conflitto, cercando appunto di trasformare i rapporti tra nemici in rapporti di amicizia e di concordia. Cos'è l'invenzione dello Stato? Cos'è l'invenzione dello Stato? Vuol dire inventare una realtà che ha un potere legittimo, che trascende le volontà particolari e costringe la volontà di ciascuno a volere insieme al bene proprio il bene di tutti. Lo Stato assicura l'unità nella molteplicità, no? Quindi anche qui, vedete tutta la dottrina cristiana che ha condannato certe forme di assolutismo statalista, perché poi lo Stato diventa prevaricatore rispetto alla figura della libertà dell'individuo, della proprietà, ma che ha condannato anche il liberismo radicale, il quale invece è l'assicurazione degli egoismi e delle prepotenze di qualcuno, no? Non esiste la terza via cattolica, e tuttavia, ma di questo semmai se ne parlerà la prossima volta, ma lo capite appunto, la funzione della politica è questa di orientare la sfera economica perché costruisca correttamente la società, integrando la sfera economica nella sfera della cultura, della politica, della religione. E qui si aprono i compiti enormi della politica. Pensate alla fatica di una nazione come noi in Italia a organizzare tutta questa realtà del riconoscimento di cittadinanza ai bambini, ai vecchi, ai pensionati, ai lavoratori attivi, agli imprenditori, ai lavoratori, no? Agli stranieri. No? E pensate appunto il vuoto politico in cui noi viviamo in questi tempi, ma questo lo vedremo. Dove ormai non siamo più capaci di far politica e l'unico imperatore è l'economico, è l'economia, no? Ma questo problema che riguarda una nazione diventa sempre più largo, perché oggi grazie alla socializzazione diffusa uno non può più impostare solo il problema per l'Italia, ma nasce il problema dell'Unione Europea e d'altra parte le questioni del mercato, della cultura europea si confrontano con le questioni della mondializzazione, con le questioni mondiali. Quello che sta succedendo con questa guerra è un problema, un riflesso di questo tipo. Una nazione ha un potere economico e militare tale da imporre un suo impero, perché non ha un controllo politico, che a sua volta non ha la forza di farsi valere, appunto, perché deve essere il rapporto all'economico e al militare, in questo caso, alle armi. Quindi non facciamo le zuffolatine su ste cose qui, eh? Teniamole legate, appunto, a quello che Dio ci ha fatto essere. E quindi questo è tutto un problema addirittura oggi di una politica internazionale mondiale che deve ricontrattare un patto di solidarietà mondiale che equilibria, ma immaginate che questioni abbiamo di fronte, come siamo bravi anche, bisogna dirlo, perché pensare a sta roba qui ti spaventa. E tuttavia vedete che l'umanità, con tutti i disastri che sta facendo, tiene comunque insieme un po' sta roba qui. Ecco, torneremo su questa analisi del come oggi ci troviamo di fronte, per affrontare le questioni della povertà, a questa grande questione politica del rapporto tra economia e politica e nuovo ordine dei rapporti sociali. Se come cristiani vogliamo partecipare a questo mondo, queste cose dobbiamo dircele. Possiamo giochicchiare a fare i nostri due discorsini spiritualistici su ste robe e ignorare questi grandi compiti che la creazione ci affida, che la fede ci affida, appunto, no? E intanto chiudiamo qui e torniamo a quel nostro extracomunitario che è venuto alla porta. Lo si voglia o no, in genere noi non lo vogliamo pensare così, ma in quella richiesta di qualche euro ci sono tutte queste grandi questioni dell'umanità, ovviamente anche in tanti altri fatti, ma ne ho preso uno che ci sembra il più relativo, il più inutile, no? Perché se parlassimo appunto invece di questioni familiari o di questioni politiche o di questioni bancarie o di questioni finanziarie sarebbe ancora più evidente, no? Quindi la richiesta di qualche euro contiene tutte queste grandi questioni e anche tutti i problemi di come il cristiano si rapporta a queste questioni. Anche lì visibilizzato dall'altro povero Cristo che viene a aprire la porta da dentro. Perché quest'uomo che viene poi a rispondere al citofono si affaccia da una casa confortevole dell'Occidente capitalista ed ha appena celebrato l'Eucaristia e proclamato il Vangelo del beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli.